Bene, cari ascoltatori, come vi annunciavo prima, abbiamo oggi un'autrice, Susanna Bissoli, le diamo il benvenuto. Ciao Susanna.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Che ha pubblicato il suo primo libro, Caterina sulla soglia, edizioni Terre di Mezzo. Appunto, libro, è stato definito così dal tuo editore proprio per forse la difficoltà nel classificarlo. Ha una protagonista sola ed è Caterina, appunto, però ha una forma particolare, non è un romanzo e non sono solamente racconti. Intanto iniziamo col chiederti chi è Caterina per te.
Beh, Caterina per me è una sorta di mia replicante, cioè pensando a Caterina, insomma, io faccio spesso il riferimento a Blade Runner, no? È come una persona, un personaggio a cui io ho prestato come i miei ricordi, alcuni eventi della mia vita e lei però se li è rielaborati a modo suo e ne ha fatto quello che ha voluto, ecco. Per cui sono sicuramente dei racconti autobiografici, però non è un'autobiografia
nuda e cruda. E perché hai scelto la forma del racconto e non appunto quello della forma autobiografica vera e propria? Io ho la mia idea su questo, poi dopo ti dirò qual è.
Perché proprio sono nati come racconti, scritti anche in un lasso di tempo abbastanza ampio, e mentre li scrivevo non mi rendevo neanche conto di quello che stavano prendendo una forma e che avrebbero potuto stare insieme, insomma, alla fine. È stata alla fine una intuizione di Paolo Cognetti, che mi ha detto: ma questo potrebbe essere lo stesso personaggio, no? E lì è stata proprio un'illuminazione per me, mi sono resa conto che veramente stavo ripercorrendo delle cose della mia vita in tutte anche le metamorfosi che ci sono in una vita, no? Perché se bambini, adolescenti, poi persone mature si invecchia così.
Senti, in un certo senso tu hai, secondo me, hai scelto di non dare un senso unico, no? In qualche modo psicanalitico alla tua storia, ma di illuminare alcuni episodi, alcuni tratti. E perché non si può dare, perché non puoi, non vuoi dare una storia che abbia un inizio, una fine e un senso romanzesco al tuo percorso autobiografico? Se è una domanda possibile, poi magari non lo è, nel senso che
sì, no, ci sto pensando, ma perché la vita alla fine è fatta di tanti momenti, di situazioni, e io stessa quando me la racconto ogni volta in un modo diverso a seconda della fase, cioè in cui mi trovo. La cosa in realtà da cui io sono molto attratta è proprio il discorso delle metamorfosi, che cioè una vita è una metamorfosi continua, no? E anche le vite più meno avventurose racchiudono un'epica, ecco. Io lo sento molto così, e poi è nato in questo modo, insomma, non è nato pensando di scrivere la mia autobiografia, o non lo è neanche di scrivere una storia con un inizio e una fine, ma
quindi
di rivivere.
Scusami, e quindi anche in qualche modo di non raccontarti, raccontare a te stessa la tua storia, non è solo questo?
No, anzi, per me i racconti sono anche un modo per allontanarmi da me e casomai di rivivere delle situazioni, no? Che spesso nella vita ci si trova davanti a dei limiti. Caterina è molto più avventurosa di me, insomma le soglie le oltrepassa. Quindi mi consente anche di fare delle esperienze nuove.
Quindi in qualche modo il tuo rapporto con la memoria è fatto di così, appunto, di epifanie,
di rivisitazioni,
in un certo senso.
E di cosa sarebbe successo se la scrittura,
quindi,
per me
quindi
è
anche
questa
un gioco?
Possibilità.
Quindi anche un gioco, è anche un gioco con la memoria che fai.
Sì, sì, sicuramente. Molto un gioco, ma anche prendersi il lusso di rivivere le esperienze con lentezza, come sentendone tutte le implicazioni.
Beh, interessante questo rapporto con la memoria, perché spesso i racconti, i romanzi prettamente autobiografici soffrono di una certa claustrofobia, secondo me, o comunque di esigenze che non sono puramente legate alla letteratura, ma appunto alla psicologia e quindi a altre finalità. Ecco, mi ha colpito che tu hai montato, diciamo, questi racconti su ognuno ha un suo titolo, però anche, diciamo, si colloca temporalmente in una tappa diversa della vita di Caterina. Come hai deciso di montare queste storie? Perché poi a un certo punto questo percorso cronologico si interrompe e si torna indietro, poi si ritorna avanti.
Sì, in realtà è un racconto solo che rompe la cronologia, c'è un flashback soltanto che segue il racconto sul lutto, quelli vestiti di mia madre, e è quello che succede spesso, no, di fronte alle perdite che ti portano a rivisitare anche il passato, a ripercorrere la storia con quella persona partendo da distante e vedendo anche le occasioni perse o i momenti di vicinanza che ci sono stati.
E senti una cosa.
Per il resto segue proprio l'ordine cronologico
della tua esperienza, insomma, in qualche modo. E il rapporto che hai con la memoria mi sembra che in qualche modo anche cambia a seconda del periodo a cui si riferisce.
Sì,
per esempio, insomma, l'infanzia viene ricordata e riraccontata e rielaborata in modo molto diverso dagli episodi più recenti. Poi c'è un buco, no? Da, diciamo, tutta la fase che va da un inizio dell'adolescenza a un'età più adulta, a una sorta di vuoto. Mi chiedevo perché.
Ma il discorso della lingua diversa, nella parte che riguarda l'infanzia, un po' anche l'adolescenza, è proprio perché anche nel ricordo diventa un tempo un po' mitico, no? Quindi con un'atmosfera diversa. E poi veramente perché io ho scritto i racconti, come mi si presentavano queste situazioni da affrontare, da rivisitare. Non so, adesso siamo in periodo carnevalesco, però in questi giorni c'è molto in mente questa metafora, no, degli gnocchi,
sì,
che sono un pesante tutto, guardi la pentola così che bolle, e c'è un tempo e poi cominciano a venire su, ecco. E io, diciamo, che non ho operato una scelta, ecco, consapevole in questo senso. Ho preso le cose che mi venivano su volta per volta.
Senti,
che mi mettevano davanti a una necessità di affrontare un certo nodo, di rivisitarlo, insomma, la voglia di stare intorno a un punto nevralgico.
Ecco, tu dici proprio rivisitarlo, in effetti la sensazione che dai raccontando l'infanzia soprattutto, e quindi anche un po' le imperfezioni della famiglia da cui sei venuta, che hai vissuto, danno la sensazione proprio di un desiderio di tornare con la memoria a quei momenti, piuttosto che di spiegarli. Mi sbaglio?
Sì. No, ma è così, ma questo ha molto anche a che fare con, io vedo anche questo libro e questi racconti come il frutto di un ritorno. Io a un certo punto della mia vita sono andata a vivere in Grecia pensando di rimanerci, non pensavo che sarei tornata, insomma avevo fatto una scelta di andare a stare là. E quando sono tornata sono arrivati questi racconti che non sarebbero arrivati se io non avessi vissuto una nostalgia così profonda della lingua, del mio paese, e ho visto proprio anche le persone della mia vita, la mia infanzia, allontanarsi e veramente diventare mitici. E poi sì, penso che sia per me è importante anche riconoscere, dare legittimità, insomma, sì, a tutto quanto, per il semplice fatto che esiste, insomma, le cose non vanno spiegate, vanno accettate, vanno descritte, insomma, io la vedo così.
Ecco, in qualche modo poi a un certo punto si diventa grandi, o comunque così tu lo racconti in un certo senso, e si diventa grandi, si diventa adulti, e la famiglia non c'è più, non c'è, mi sembra, almeno questa è la sensazione che mi danno i racconti che si riferiscono alla fase adulta.
Ma è proprio così, la vivo così, sì.
E quindi in qualche modo tu attraverso i racconti cerchi un senso, comunque cerchi un bandolo della matassa che forse c'è o forse non c'è. Cerchi delle... sì, una famiglia, almeno questa è la sensazione che mi ha dato, soprattutto i due racconti che si riferiscono a... uno si intitola Mir e l'altro... non mi ricordo come si intitola, però è quello
che
riguarda...
è L'ultimo giorno, quello, esatto, penso che
giorno,
parli de...
esattamente.
Dell'uomo, della casa di riposo.
Esatto.
Sì, perché sì, in effetti si possono vedere anche in questo modo, è ritrovare in altre relazioni come delle relazioni familiari, insomma, con...
E si trovano queste
con
relazioni.
La madre, con il nonno, tipo c'è una specie di eco, no? Gli altri sono anche un'occasione di riprovarsi, di rimettersi alla prova anche, di rimettere alla prova anche delle relazioni familiari, magari.
Però
che hanno avuto dei fallimenti anche magari.
C'è più un vuoto, no? C'è un disorientamento, non so come dire.
Sì.
Una sorta, io almeno la sensazione che ho avuto è di una sorta di gocce che questi tentativi di civiltà, prove di civiltà, come lo intitoli uno dei racconti, sono tentativi che fai o che fa Caterina, ma che non sempre vanno a buon fine, mentre invece in fondo l'infanzia ha una sua un suo raccoglimento, no, nella memoria.
Sì, una sua compiutezza,
sì.
Invece sì, dopo i rapporti con gli altri, insomma, sono sempre... dei belli azzardi, non so come dire.
Senti, ti faccio una domanda un po' azzardata. C'è un rapporto in questi racconti con la poesia, in un certo senso, secondo te? Cioè, è un genere che frequenti, o comunque uno sguardo che è possibile?
Sì, a me piace molto la poesia, e delle volte basta magari un verso per aprire, per dare la voglia di scrivere un racconto, no? Anche diciamo che alterno un po' la lettura della poesia a quella dei romanzi, dei racconti. In genere sono dei momenti, insomma, in cui ho bisogno di capire che cosa mi tocca in quel momento lì. Quello è il momento della poesia. Mi piace molto Mariangela Gualtieri, e mi piace molto la Szymborska.
Ho qui a fianco a me la co-conduttrice Azzurra D'Agostino, che sta andando in brodo di giuggiole per questo, perché si occupa di poesia e quindi hai nominato, credo,
io
due
ho fatto
tra le
la
sue.
Fila per avere l'autografo della Szymborska. Quando è venuta a Bologna mi sentivo tipo allo stadio con gli U2, però cioè, l'ho avuto.
Ah, capisco benissimo, perché questa lingua, insomma, semplicissima riesce a raccontare delle cose.
Senti,
grandi.
Susanna, ti chiedo se hai voglia di leggere un... Non ti ho preparato a questa domanda, quindi magari mi puoi rispondere di no, però se hai voglia di leggere un passaggio che scegli tu o che hai sotto mano, se hai sotto mano il libro, vedi tu.
Sì, non saprei quale, cioè, se avete un'idea.
No, io non ce l'ho. Non ho preferenze particolari.
Allora io non, forse uno breve, sì. Quello che mi ha portato fortuna, il primo che mi ha pubblicato Matteo Bianchi su Linus.
Va bene.
Un pezzettino. Baciare il Fina.
Sì.
1977. Baciare il Fina. Baciare il Fina era una cosa che desideravo da almeno un anno, senza sapere a cosa potesse assomigliare. Le esperienze più o meno sessuali che ritenevo di aver avuto fino a quel momento erano mangiare i cachi, quando la Nadia Fasoli mi aveva chiesto in seconda media se per favore le facevo vedere le tette solo una volta, le minuziose ispezioni corporali a cui io e mia cugina Veronica ci eravamo reciprocamente sottoposte intorno agli 8 anni, parlare sussurrando nascosti sotto il tavolino del salotto con mio cugino Luigi durante la festa del mio 10° compleanno, mentre gli altri finivano le tartine, e i pomeriggi in cui, più o meno nello stesso periodo, io e Lucia tiravamo giù le tapparelle e ci sdraiavamo nude nel suo letto invece di fare i compiti come credeva sua nonna in cucina. Ma il Fina era un'altra cosa, ci pensavo anche quando non c'era. La voce roca, la pelle spessa, lo sguardo diretto, la bocca storta. Portava un baschetto blu messo di traverso e passava sul suo ciao bianco con le gambe tutte piegate da una parte. Mi ritrovo tuttora a curvare in bici con le gambe messe nello stesso modo. La memoria del corpo è strana e ha le sue celebrazioni. Vado avanti.
No, ti interrompo,
sì.
Perché...
Certo. Io ero appassionata, però.
Sì, infatti. Poi c'era un passaggio carino, ma insomma va bene così. Ti ringrazio molto, Susanna Bissoli. Aspettiamo ovviamente il tuo prossimo libro. So che Caterina sulla soglia sta uscendo anche in edizione tascabile,
sì.
Sempre per Terre di Mezzo, quindi vuol dire che va bene.
Sì, è andato bene. Insomma, adesso sì, sono alle prese con la scrittura del romanzo, ho fatto la prima stesura. E...
Siamo molto curiosi di vedere cosa tirerai fuori.
Bene. Anch'io.
Va bene. Ciao Susanna, grazie.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci, ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.